Buon pomeriggio a tutti voi, ben ritrovati. Io sono Carlotta Moccetti, questa è la consulenza. Oggi parliamo di cagnolini, in particolare di quando un cucciolo arriva per la prima volta a casa. Sicuramente il suo arrivo stravolge la vita di una persona, se si tratta di un singolo a prenderlo o di una famiglia intera. E il momento è sicuramente emozionante, ricco di gioia, di felicità, però è fondamentale dedicare tanta attenzione sia alla scelta che alla preparazione e l'accoglienza del cane. Per parlarne oggi abbiamo invitato il veterinario e allevatore Davide Lafranchi. Buongiorno, benvenuto.
Buongiorno Carlotta, buongiorno alle radioascoltatrici e radioascoltatori.
Ecco, è sempre una grande gioia l'arrivo di un cagnolino, evidentemente, però soprattutto per chi accoglie un cucciolo per la prima volta ci sono tanti aspetti a cui prestare attenzione.
Sì, esattamente. Adottare un cucciolo è un'esperienza meravigliosa, ma anche comporta anche una grande responsabilità. Io direi che prima di aprire la porta al cucciolo dobbiamo fare alcuni passi indietro e pensare un po' anche alle motivazioni che ci portano ad adottare un cucciolo. Cioè, dobbiamo chiederci: ma quanto tempo ho a disposizione nella mia vita da dedicare a un cane? Sono solo in casa? Il tempo da dedicare al cane posso dividerlo con altri componenti della famiglia? Ci sono bambini in casa? Ho lo spazio adeguato? Il cane vivrà in casa, vivrà fuori? Ci sono tutte domande da farsi prima. E poi anche è anche fondamentale chiedersi: sì, prendo un cane, ma poi il cane che ruolo avrà nella mia vita? Sarà un cagnolino di per sé grande o piccolo, sulle motivazioni cambia poco, ma farà parte della nostra famiglia, interagirà con noi, parteciperà alle nostre attività, passeggiate, eccetera, oppure facciamo un passo avanti. Io ho pensato di fare delle attività cinofili, di fare sport col mio cane. Ci sono degli sport più impegnativi dove la condizione fisica è più importante, penso ad esempio all'agility, alla corsa col cane, eccetera. E poi lo scalino ancora successivo è che, se oltre lo sport e le attività cinofili di base, io penso di lavorare col cane, quindi entriamo nella categoria dei cani di utilità, che può essere il cane da pastore, che può essere un cane d'utilità in servizio alla polizia, come cani da detection di sostanze stupefacenti, eccetera, cani da difesa. E quindi, in base all'attività, in base al tempo che io ho a disposizione, in base alle condizioni familiari, eccetera, dovrò cominciare a capire anche qual è il cane o la razza di cani che potrebbero entrare in considerazione per noi.
Certo, perché io ho le mie esigenze, ma anche il cane ha le sue.
È chiaro, il cane ha le sue esigenze e questo dipende. Ci sono delle esigenze fondamentali che vedremo dopo, che sono riassunte in un decalogo, cioè le 5 libertà fondamentali dei cani, ne parleremo dopo. Comunque è chiaro, noi abbiamo le nostre esigenze, i cani hanno le loro di esigenze che variano a dipendenza appunto della razza, dell'età, della crescita, eccetera.
Certo. Allora, io ricordo immediatamente i numeri di telefono, così i nostri ascoltatori possono immediatamente fare delle domande oppure scriverci anche i loro pareri, perché no, o le loro esperienze. Il numero di WhatsApp è 076-321-1113. Se invece preferite chiamare, parlare direttamente con Davide Lafranchi, potete digitare lo 0848-030808. Noi ci siamo spesso occupati dell'arrivo di un cucciolino con un educatore cinofilo, quindi si parlava proprio di tutto quello che sono i rapporti, l'interazione con il cane. Oggi vogliamo proprio vedere anche di più l'aspetto legato all'approccio del veterinario, ovviamente. Importantissimo comunque questa prima introduzione, proprio perché bisogna anche capire quanto tempo si ha da dedicare a un cane, quali sono le esigenze del cane. Per esempio, se è un cane da lavoro, se è un cane che ha bisogno di camminare tantissimo, se è un cane che ha bisogno di correre, eccetera, evidentemente non sarà un regalo che faccio al mio genitore 84enne che magari ha anche una mobilità limitata. Non bisogna guardare solamente la bellezza, la razza. Spesso i bambini vedono dei cagnolini nei film o a casa dei compagni e insistono per avere proprio quello perché se ne sono innamorati. Poi potrebbe non essere il cane adatto dei bambini. Ho citato solo due esempi.
Ma sì, è assolutamente sbagliato scegliere un cane per il colore del mantello, il colore degli occhi o perché l'abbiamo visto in un documentario o in un film. Questo mi sembra abbastanza chiaro. Purtroppo l'esperienza insegna che molti detentori di cani, di gatti o di altri animali magari non fanno le considerazioni giuste prima di avvicinarsi all'acquisto di un animale. Come abbiamo detto prima, arriviamo quindi con un ragionamento consapevole a definire un po' il cane che andrebbe bene per noi, la razza che andrebbe bene per noi. A questo punto dovremo guardarci in giro e vedere se ci sono degli allevatori seri dove potremo rivolgerci per acquistare il cane. E io consiglio sempre di contattare a tempo o il club di razza o un allevatore e chiedere un po' sulle caratteristiche della razza, sui bisogni della razza, ci sono cucciolate, non ci sono cucciolate, possiamo visitare l'allevamento, possiamo venire a discutere un attimo assieme, vedere se un cane dei suoi potrebbe essere adatto alle nostre esigenze, eccetera. Questo è una scelta, diciamo, consapevole, e anche gli allevatori, di regola, gli allevatori non moltiplicatori di cani, di regola si aspettano che chi vuole prendere un cucciolo si interessi, si informi, anche perché poi dal confronto può darsi che esca il fatto che no, a lei io il cucciolo non lo do, oppure il nuovo potenziale proprietario dice no, guardi, un cane così per noi non va bene. Ecco, qui è quando va tutto bene. Purtroppo, come ha detto, l'esperienza insegna che spesso ci troviamo di fronte anche a riproduttori o moltiplicatori di cani che pur di fare affari affidano a persone, soggetti, razze o soggetti di una determinata razza assolutamente che non vanno bene per la persona.
A questo proposito già qualcuno ci chiede: ma come mai tantissimi allevatori vendono cuccioli separandoli dalla mamma prima dei 4 mesi, causando disagi facilmente evitabili, se si aspettassero almeno i 4 mesi famosi?
No, qui allora devo dire che forse c'è un po' di confusione. Allora, i cuccioli a norma di legge possono essere affidati al nuovo proprietario al compimento della nona settimana, quindi 63 giorni. Quello che è importante è quello che fa l'allevatore prima, perché diciamo il ruolo dell'allevatore non è semplicemente di accoppiare un maschio e una femmina, poi nascono sti cuccioli, li lasciamo lì in una parte del giardino e poi qualcuno ci penserà. Il lavoro dell'allevatore inizia dal momento della scelta dei riproduttori, quindi della fattrice del maschio, poi la femmina deve essere seguita e soprattutto durante le prime settimane di gravidanza la femmina deve ancora fare la sua vita normale, se è un cane da lavoro, da sport, continua le sue attività, perché questo porta comunque dei benefici, dei segnali positivi anche ai cuccioli. Si parla di epigenetica. E poi nei due mesi dalla nascita del cucciolo fino all'adozione, il grande lavoro dell'allevatore è proporre degli stimoli, che siano degli stimoli tattili, il contatto con persone, con bambini, contatto magari con altri cani, altri animali, eccetera, in modo che il cane riceva più stimoli possibili e stimoli positivi. Può essere io andato a punto, quindi la nona, decima settimana, dove il lavoro della mamma e dell'allevatore stanno per finire. Qui deve entrare in gioco il nuovo proprietario, che poi dovrà continuare questo importante ruolo nella fase successiva, che è la fase di socializzazione, che appunto è il terzo o quarto mese. Ci sono cani che lasciano l'allevamento anche per normative, ad esempio cani che vengono dall'estero, che possono importati solo magari a 4-5 mesi, e lì è fondamentale che l'allevatore in questi mesi lavori con i cani, perché altrimenti ci troveremo a dover a gestire un cane che è stato privato da stimoli importantissimi durante la fase di socializzazione.
Quindi allevare un cane è davvero un mestiere, non ci si improvvisa in generale.
Sì, è un mestiere che comporta comunque molta passione, soprattutto in piccoli allevamenti di famiglia, e lo si fa per passione, non lo si fa chiaramente per ragioni economiche.
Beh, poi giustamente ci sono anche le persone che hanno il piacere di far accoppiare il loro cagnolino, li allevano magari loro, poi non li possono tenere tutti, li regalano o li vendono anche a conoscenti, ovvio, si può fare anche in casa.
Sì, quello c'è anche quello, chi lo fa in buona fede e comunque anche senza passare da tutte le procedure prescritte dalla Federazione Internazionale o dalla società cinofila svizzera, possono fare un buon lavoro in casa. È chiaro che se uno, soprattutto chi pensa o vuole acquistare un cane per poi avere un cane con determinati obiettivi, che siano sportivi, di lavoro, eccetera, io consiglio sempre da passare da allevatori certificati.
Ecco, ci chiedono proprio come fare ad individuare gli allevamenti validi, quali sono i criteri.
Ma allora, io adesso parlo per la Svizzera. Allora, gli allevamenti devono essere riconosciuti dal club di razza. Per ogni razza esiste un club. Io parlo adesso per i nostri, ad esempio il piccolo Münsterländer, che è un cane da caccia, c'è il club di razza. Gli allevatori si iscrivono al club di razza e per ricevere l'affisso di allevatore devono essere seguite determinate procedure, tra i quali la visita degli ispettori delle scaghe e del club di razza, eccetera. Allevatori che non hanno un affisso, allevatori che non si appoggiano sul club di razza, allevatori che sono resti a far visitare i propri spazi, allevatori che dicono già all'inizio: guardi, però sì, i nostri cani sono di razza, però non consigliamo i pedigree, perché i pedigree sono cari e poi non siano, eccetera, direi di diffidare.
Paola, la nostra ascoltatrice, ci scrive di avere un Cairn Terrier, dice che ha un carattere buonissimo, però è molto ostinato, e conclude dicendo: è comunque un bellissimo impegno. Tra l'altro ci dice anche, appunto, quando è arrivato, di aver utilizzato prima Cancelletti, poi invece adesso dorme con lei. Su questo arriveremo dopo. C'è invece qualcuno che ci chiede se esiste un'età massima di una persona per poter prendere un cucciolo.
Guardi, questa è una domanda che mi è già stata posta durante la mia attività in ambulatorio come veterinario, e io direi più che l'età conta lo stato di salute e poi se la persona vive da sola o comunque ha un supporto da parte di familiari, perché possono esserci persone di 70, 75, 80 anni ancora arzille, che godono di un buon supporto familiare, e perché no a non dare un cucciolo. Chiaramente a una persona anziana non darei un cucciolo di una razza che ha delle esigenze di passeggiate, eccetera, eccetera, molto impegnative. Però l'importante è che se purtroppo questa persona, a causa di problemi di salute, eccetera, non potesse più occuparsi del cane, che sia cucciolo o adulto, dovrebbe avere la sicurezza che poi qualcuno della famiglia se ne occupi, perché sarebbe peccato che poi i cani debbano essere portati al rifugio, al canile. Ecco.
Beh, ovviamente ci chiedono, ce l'aspettavamo, e tutti i cani che arrivano dall'estero, e poi ci chiedono anche se il cane non è di razza, come fare a capire se è un cane adatto a noi, visto che, come dicevamo in apertura, sì, magari sapendo la razza di un cane si può capire quali sono un po' le sue esigenze, le sue caratteristiche, il suo carattere, eccetera. Se invece sono degli incroci, dei cucciolini presi al canile, non al canile, sì, al canile, o comunque non si sa, anche arrivano magari da queste staffette.
Sì, allora qui si apre un po' una pagina ampia e di non facile risposta sempre. Allora, tutto quello che viene dall'estero sotto forma di adozioni fatti con il buon sentimento di portare via dalla strada, dai canili, o addirittura questi rifugi lager dei cani, è una scelta che può poi, in dato momento, causarci delle grosse difficoltà, nel senso che noi non sappiamo cosa ci arriva. Delle volte noi vogliamo una femmina di taglia piccola, ti arriva il maschio che poi invece di 10 kg ne pesa 20, beh, fin lì ci stiamo, però potrebbero arrivare anche animali con patologie già conclamate, quindi ammalati, o con problemi che escono dopo, e poi dovremo occuparcene, perché il fatto di adottare un cane non vuol dire solo portarlo a casa e comperarlo e pagarlo, ma poi c'è tutto il mantenimento dopo, il mantenimento che non è solo cibo, acqua, tanto amore, tempo da dedicare, però potrebbe essere anche in termini finanziari importante. E su questo purtroppo devo dire che la Società Svizzera di Veterinari alcune settimane fa ha lanciato un allarme, perché, e non solo nel campo degli animali da compagnia, dei piccoli animali, ma in genere si assiste a una difficoltà a pagare le fatture dei veterinari. È chiaro che rispetto a 30-40 anni fa la medicina veterinaria ha fatto dei passi da gigante, sia a livello di diagnostica, di cure, di approcci chirurgici, eccetera, e chiaramente le fatture da pagare poi possono essere anche importanti. Quindi è anche una riflessione da fare: io economicamente posso permettermi poi di pagare eventualmente, se sono confrontato a interventi importanti? E quando prendiamo un cane, specialmente cani adulti adottati in certe condizioni, dovremo almeno capire se arrivano da noi in buona salute o meno. Questa è la prima cosa. Poi sulla scelta, le caratteristiche, diventa molto difficile. Allora, se si ha la possibilità di vedere i cuccioli prima, di visitarli, lì per capire che tipo di cucciolo potrei avere in casa, ci sono dei test che chiaramente devono essere effettuati però da cinofili, da persone esperte. Il più famoso è il test di Campbell, dove un cinofilo, un istruttore esperto, può valutare con dei test le qualità del cucciolo e farsi un'idea di cosa succederà quando questo cucciolo cresce. C'è da dire però che tutti questi test sono importanti, ma giudicano il cane nel qui e nell'ora. Quindi il cane lo vediamo magari nella cucciolata, lo vediamo da solo, lo vediamo con la mamma, eccetera. Quindi è veramente difficile. Se sono cani che sono stati a rifugio magari 2-3 mesi, allora i guardiani, le persone che se ne occupano, magari possono darvi dei buoni consigli. Però comprare sulla rete in base a una foto per me è molto azzardato.
Ci stanno nel frattempo arrivando tantissime fotografie, non c'è come parlare dei cucciolini, evidentemente tutti nel telefonino abbiamo foto meravigliose dei nostri amici a quattro zampe. Io vi ringrazio davvero tutti, e poi arrivano le testimonianze di chi ha magari anche salvato un cagnolino da situazioni disastrose, come si stava dicendo, e ci raccontano di come tutto è stato comunque facile, meraviglioso, è andato bene. C'è anche anche chi ci scrive. Ecco, io purtroppo dopo neanche 3 settimane che avevo ricevuto il cagnolino e eravamo tutti ormai pazzi d'amore per lui, abbiamo scoperto che aveva già una malattia pregressa molto grave e abbiamo dovuto sottoporlo a tanti interventi, tante operazioni. Per fortuna ora sta bene, però come stava dicendo il vostro ospite, abbiamo speso quasi 6.000 franchi. Ecco, una testimonianza che parla da sola. Un altro ascoltatore, oltre ad averci mangiato delle foto meravigliose del suo cucciolo, ci dice: io penso che sia il cane a scegliere il suo padrone. La nostra Milka non si faceva prendere in braccio da nessuno. Un giorno sono andata a vederla ed ecco il primo approccio, appunto è lei che praticamente ha scelto, ci scrive Maurizio. Succede davvero? Ci sono questi racconti?
Sì, e noi tra l'altro nella nostra piccola esperienza di allevatori, noi scegliamo il cucciolo da consegnare alla nuova famiglia, alla persona, in base un po' all'interazione. Quando vengono a visitare la cucciolata, ci facciamo un'idea della persona, ci facciamo un'idea del cucciolo e poi vediamo e valutiamo un po' la situazione. E fino adesso devo dire che è funzionato benissimo. Ci sono effettivamente delle situazioni dove qualcuno arriva, vede il cucciolo e vede solo quello, ce ne sono 8, ma vede solo quello, il cucciolo spontaneamente va verso queste persone. D'altra parte sono animali senzienti, dotati di sensibilità e quindi probabilmente è prono delle emozioni e quindi penso dico di sì.
Ci ascoltiamo Céline Dion, okay. E poi torniamo a parlare dei preparativi pre-arrivo del cagnolino.
I know your story. I see what you're going through.
Stiamo parlando oggi di cagnolini con il veterinario Davide Lafranchi. Dico cagnolini nel senso di cuccioli. Stiamo cercando di capire che cosa bisogna fare quando si decide di accogliere un piccolo cucciolo in casa. Come dicevamo, stravolge un po' la vita, bisogna proprio pensarci prima, perché Davide, si tratta di un grandissimo impegno. Bisogna anzitutto calcolare se questo tempo anche da dedicare al cane c'è.
Sì, chiaramente comprare un animale, appunto, che sia un gatto, un coniglietto, un cane, è un atto di responsabilità verso una forma di vita che potrà accompagnarci magari per 10-15 anni, quindi dobbiamo guardare non solo al momento che il cucciolo entra in casa, ma a tutto quello che succederà dopo. E per riassumere brevemente quello che si deve fare prima dell'arrivo del cane, ho trovato appunto questo schema che si chiama le 5 libertà fondamentali, che dicono esattamente cosa dobbiamo fare a casa, in famiglia, prima che il cane arrivi. Allora, la prima libertà sarebbe la libertà dalla fame e dalla sete, quindi assicurare al cane facile e libero accesso all'acqua tutto il giorno, acqua pulita, cambiarla regolarmente, e ad una dieta adeguata all'età, alla razza del cane e lo stadio di crescita.
Quindi questi sono poi i diritti del cane.
Sono i diritti, io li sì, perché così. Sono sanciti in una normativa fondamentale per la tutela degli animali della Farm Animal Welfare Council del 1992, quindi è a livello mondiale, non è che l'abbiamo inventata noi in Ticino o l'allevatore o l'istruttore tot. La seconda libertà è la libertà dal disagio, garantire quindi un ambiente fisico idoneo che includa rifugi e aree di riposo. Allora è così che i cani, spesso, normalmente ai cani piace stare con noi, però ci sono periodi della giornata, momenti della giornata dove vogliono farsi, come si dice, i fatti loro, hanno bisogno di riposare, di stare tranquilli. Specialmente si vede anche nei cani con attività sportive intense o da lavoro, che magari dopo l'attività hanno bisogno di mettersi in un posto separato, una cuccia, dove restano tranquilli e non vengono importunati da altri animali o magari dai bambini o da noi stessi. Questo è importante.
Beh, poi bisogna calcolare che in ogni caso i cucciolini devono proprio dormire molto, si stancano facilmente, si accorgono i padroni che anche dopo una breve passeggiata tornano a casa e il cane dorme.
Il cane dorme perché è distrutto, difatti è tipico l'alternanza di momenti di attività e momenti di riposo come nei bambini, solo che la crescita nei cani è estremamente più rapida, perché diciamo mediamente un cane a un anno corrisponde a un adolescente di 12-14 anni, un cane 2 anni è un giovane adulto, quindi vediamo che la crescita è estremamente veloce.
E quindi vediamo proprio come organizzare dove il cane dormirà.
Esatto.
Dove è il posto ideale?
Lì dipende dalla casa, però come dico, il cane può avere uno spazio vicino a noi, in sala, dove mettiamo che sia la copertina, il lettino, eccetera, però deve avere anche uno spazio suo dove può isolarsi. E magari ci sono cani, soprattutto all'inizio, i primi giorni, che gli piace magari stare in un ambiente chiuso, come un kennel, una cuccia chiusa, dove si sentono un po' al sicuro e tra l'altro...
Kennel sono le gabbiettine,
i trasportini
oppure i piccoli recinti.
Sì, e soprattutto all'inizio, dal momento che c'è un cambiamento enorme, passare dalla vita nella cucciolata, poi entrare in una nuova famiglia, cambia l'ambiente, però c'è anche l'atto della separazione. Quindi noi consiglio sempre, quando ci si reca in allevamento, magari quando ci si reca in allevamento per visitare i cuccioli, di portare una copertina, un gioco, un piccolo materasso, qualcosa che poi si impregnerà nel tempo con gli odori della cucciolata, e poi quando il cucciolo... lascia il cucciolato, va a casa, se lo portano assieme e dà un ricordo stabile della,
di quello che è stato il suo benessere.
Esatto.
Ma anche il cane soffre della separazione dalla sua mamma, lasciare la sua casa, lasciare i fratellini. Siamo noi che li umanizziamo oppure per lui è comunque un piccolo trauma?
No, chiaramente un piccolo trauma è, però il cane è andato a momento, cioè è una, la separazione è un atto fisiologico, cioè non tutti i cuccioli possono restare chiaramente nella cucciolazione. Se vediamo anche negli altri canidi, se vediamo nei branchi di lupi, di regola i cuccioli restano con la cucciolata il primo anno, poi quasi sempre i giovani maschi vengono allontanati, eventualmente le femmine restano un po' di più, quindi diciamo è un evento fisiologico. Chiaramente dall'altra parte, quando arriva nella nuova casa, il cane deve trovare un'accoglienza adeguata, che non è solo il gioco eccetera, però come dicevamo dobbiamo creare le condizioni ideali per vivere e crescere. E potremmo arrivare appunto al terzo punto, la libertà dal dolore, dalle ferite e dalle malattie. E qui entrano in gioco anche le cure preventive, le visite veterinarie, quindi dobbiamo sapere che il cane necessita di cure veterinarie di base, che sono le cure preventive, e in caso di malattia, infortunio, deve avere accesso a cure adeguate per essere trattato. E poi arriviamo alla quarta libertà, diventa un po' più complicato, ma la libertà di manifestare comportamenti normali. Quindi il cane ha bisogno di spazi adeguati, di strutture adeguate, sia in casa o fuori, deve potersi muovere, deve poter interagire con persone, con altri cani della stessa specie. E quindi richiede da parte nostra un impegno che sia non solo all'interno dell'appartamento, della casa, ma anche fuori, perché fa parte della crescita.
Quindi sappiamo ci sono anche dei cani che praticamente trascorrono la maggior parte della loro giornata in un giardino, magari la cuccia viene posta in giardino anche per la notte, non sarebbe proprio l'ideale.
Ma cioè, sono diciamo comportamenti scellerati, diciamo, per essere ancora gentili, perché se partiamo dall'inizio della trasmissione, vuol dire che è stata una scelta quella di comprare un cane assolutamente senza nessuna motivazione, senza nessuna riflessione. Probabilmente un giorno uno è andato da qualche parte, sto il cane, che bello, lo prendo, e poi quello se l'è trovato lì, e adesso cosa facciamo? Cioè è proprio il contrario di quello che si dovrebbe fare. E purtroppo situazioni così ce ne sono, vengono segnalate, però a quanto pare il buon senso, ma soprattutto il rispetto verso delle forme di vita, nonostante ci troviamo in una società altamente civilizzata, purtroppo non è ancora di casa.
Si diceva il cane non va umanizzato, però il cane deve far parte della famiglia. Se lo si prende, deve partecipare alle attività e anche al clima familiare.
Allora, sì, chiaramente sì, potremo poi parlare dopo. Il ruolo del cane nella famiglia è fondamentale, perché il cane ha bisogno di questo ruolo. Il cane è un animale sociale, un animale da branco. Se vive, se c'è la fortuna di vivere con altri cani, ok, se è il cane e la famiglia, comunque il cane deve trovare il suo ruolo. Il suo ruolo non vuol dire senza andare a prendere le vecchie teorie dell'alfa, il beta, eccetera, che oramai sono passate. Diciamo, ci sarà nella famiglia, ad esempio, la mamma che si occuperà di dare il cibo, pulire la ciotola, cambiare la copertina, eccetera. Ci saranno i bambini che giocheranno assieme, ci sarà magari il papà che fa attività cinofile, e il cane si crea uno spazio, si crea delle relazioni particolari, un rispetto particolare verso l'uno e l'altro. Questo è fondamentale proprio per il benessere anche dell'animale. Chiaramente i cani che vivono fuori in un kennel, in un recinto, che è una scelta che uno può fare, rischiano di essere privati un po' di queste relazioni strette.
Vediamo anche gli altri diritti del cane, poi torniamo su alcuni punti, soprattutto sull'alimentazione. Stanno arrivando anche delle domande da parte dei nostri ospiti.
Il quarto bisogno è il bisogno di stima. Il cane ha bisogno di sentirsi importante, di avere un ruolo, quello che dicevamo, ben definito all'interno del suo gruppo. Quindi il cane deve poter instaurare un rapporto di fiducia reciproco, è quello che dicevamo prima. Uh-huh. E poi l'ultimo bisogno, il 5, bisogno di autorealizzazione. E quello è il top per il cane, quando il cane può fare delle attività che si addicono alla sua razza. In gergo si parla di motivazione di razza. Per fare un esempio semplicissimo, il cane da caccia che va a caccia raggiunge l'apice della sua felicità, perché fa una cosa per cui è nato.
Sì. Allora, dicevamo dell'alimentazione, un ascoltatore, Paolo, ci chiede: ho preso un piccolo chihuahua, per cibo è giusto dargli solo crocchette, come viene a volte consigliato anche da alcune pubblicità, o si può ogni tanto preparare qualcosa di diverso, per esempio riso, pasta, scotta, carni magre, cotte, eccetera? Grazie per un parere.
Allora, io direi, i chihuahua sono abbastanza delicati dal punto gastrointestinale, soprattutto nelle prime fasi di crescita. Quindi io direi, finché il cucciolo non ha passato i 6 mesi, direi di restare sull'alimentazione convenzionale per cuccioli, con crocchette o anche cibo umido, però adattato alla razza. Poi nella crescita, o ultimata la crescita, si possono alternare dei pasti di crocchette o cibo umido commerciale con magari qualcosa preparato in casa. Poi lì dipende da soggetto a soggetto, c'è chi sopporta qualcosa di dieta casalinga, chi non la sopporta, e poi dipende molto appunto dal soggetto.
Qualcuno ci dice: il mio cane mangia molte verdure, poca carne, alterno i croccantini. Quando arriva un cucciolo, è piccolino, ha bisogno di un'alimentazione particolare?
Ma allora, di regola l'allevatore dà dei consigli sull'alimentazione per non cambiare subito da quello che riceveva da quando è stato svezzato, quindi a partire dalle 4 settimane i cani cominciano a mangiare autonomamente, finisce la fase della lattazione e si inizia con degli alimenti adatti ai cucciolini. Dal secondo al quarto mese di regola si continua con il cibo consigliato dall'allevatore, che di regola sono crocchette, magari anche con un po' di cibo umido, comunque studiato per i cuccioli. C'è da dire che oggi sul mercato si trovano dei cibi eccellenti per tutte le fasi di crescita, e io sconsiglio di andare su diete casalinghe, sulla dieta cruda, eccetera, sui cuccioli. Quando il cane ha poi raggiunto la crescita fisiologica, dopo l'anno possiamo magari adattare un po' l'alimentazione. Però nella prima fase, soprattutto fino ai 4 mesi, direi di non inventarci niente.
I cucciolini sono anche abbastanza soggetti alle diarree quando l'alimentazione non funziona, no?
Ma allora, la diarrea nel cucciolo di regola ha 3 origini. La prima origine è alimentare, di regola, cioè troppo cibo o cibo non adeguato alle esigenze. La seconda causa di diarrea, come vediamo, spesso è parassitaria, ci sono i vermi parassiti tipici dei cuccioli, che sono gli ascaridi, e delle volte purtroppo ci sono dei parassiti che i cuccioli si portano già dall'allevamento, quali la giardia o la coccidiosi. E poi la terza causa può essere la diarrea virale, ad esempio la temuta diarrea da parvovirus in cucciolate non vaccinate.
Importantissime le vaccinazioni. A questo proposito, adesso lo cerco velocemente perché l'avevo lasciato apposta per poterne parlare. Ecco, c'è il vocale di un nostro ascoltatore che ci introduce all'argomento. Lo ascoltiamo.
Sì, salve a tutti, anche al veterinario. Dalla mia esperienza di veterinario, la maggioranza delle persone che vedo, che come si vede in giro, a parte l'educazione dell'animale, che è lasciata molto a desiderare, nel senso non si impegnano a non far tirare il guinzaglio, per esempio, lasciano fare il cane quello che vuole lui, invece di dargli delle direttive ben precise. Ma la cosa che a me personalmente dà molto fastidio e soprattutto non li prendo, sono quelli che non fanno vaccinare il loro animale. Se la gente pensa di andare in vacanza, di affidare l'animale dei professionisti, minimo le vaccinazioni ci vogliono. Meglio ancora se c'è anche la vaccinazione contro la tosse dei canini, perché anche se non ci sono, io non ho un canile, vivono in casa con me, però poi le malattie si possono trasmettere in ogni caso.
Ecco, quindi capitolo vaccinazioni.
Ma sì, concordo col signore che di professione è dog sitter. Allora, le vaccinazioni fanno parte delle cure preventive e sono, a mio modo di vedere, molto importanti. Di regola, quando il cucciolo arriva a casa, ha già ricevuto una prima vaccinazione contro delle malattie base, una vaccinazione core, si chiama, con le tre malattie più importanti: il cimuro, l'epatite contagiosa e la parvovirosi. Poi attorno alle 12 settimane, quindi un paio di settimane dopo che il cucciolo è arrivato in casa, c'è da prevedere la prima visita veterinaria, dove il veterinario valuterà lo stato di salute, lo stato di crescita, eccetera, e verrà inoculato un vaccino polivalente. Allora, i vaccini sono importanti perché? Perché ci sono delle malattie che non sono malattie esotiche, che non esistono. Ci sono malattie come il cimurro, come la parvovirosi, come la leptospirosi, la tosse da canile, che è definita anche come tracheobronchite infettiva, che sono delle malattie che sono presenti sul territorio. E la teoria è che più cani abbiamo vaccinati contro queste malattie, la pressione della malattia, la pressione virale o infettiva della malattia, decresce. E quindi più animali abbiamo vaccinato e meno possibilità ci sono che gli animali si ammalano. Ora, lo sappiamo, c'è chi è contrario ai vaccini, però personalmente ritengo che sia un po' un atto di egoismo, nel senso che io non faccio vaccinare il mio cane perché tanto tutti quelli degli altri sono vaccinati e quindi il mio ha poche probabilità di ammalarsi. Però, come diceva il signore, di regola è una regola fissa. Per essere ospitati in canili, rifugi, eccetera, i cani dovrebbero essere vaccinati regolarmente. Regolarmente viene stabilito da un piano vaccinale, sverminati regolarmente. E poi ha accennato appunto la tosse da canile, è una malattia delle vie respiratorie superiori, che però può trasformarsi anche in bronchite e polmonite, ed è altamente infettiva. Ci sono già dei canili in Ticino che richiedono anche questa vaccinazione, perché poi se un cane entra infetto e si trova a contatto con 30 altri ospiti della pensione in un attimo si ammalano tutti, ed è quello che chiaramente non vogliamo e che non vogliono i detentori dei canili.
Sì, infatti un nostro ascoltatore ci scrive: io confermo, il mio cagnolino una volta affidato ad un canile per una settimana è tornato a casa con la tosse canina e non è più guarito completamente. Qualcuno ci chiede: ma non potrebbe quindi essere richiesto un certificato di vaccinazione in questi casi?
Ma sì, di regola i canili, quando il cane entra, quindi c'è la visita d'entrata, i responsabili controllano il libretto vaccinale, per appunto controllare che diciamo le procedure siano state corrette. A livello di tosse di canile, diciamo c'è chi banalizza la malattia dicendo che si tratta di una semplice influenza e quindi sconsiglia di vaccinare. Però in effetti su animali, soggetti o razze particolari che hanno già di loro delle problematiche respiratorie, o cani anziani con problemi cardiaci, respiratori, polmonari, eccetera, è sicuramente una vaccinazione da raccomandare, e si pratica una volta all'anno.
Roberto ci ha mandato praticamente uno shooting fotografico del suo cagnolino magnifico che si chiama B, e ci dice: ma è sbagliato trattare il cane come un bambino, lui vive 24 ore su 24 con me, se non mi vede un minuto va in panico, cosa devo fare? E poi ci chiede anche: per quanto concerne l'alimentazione, lui non mangia croquette, è un problema?
Allora, passiamo alla domanda più facile, che è quella dell'alimentazione. No, se non mangia crocchette ma mangia un cibo umido completo, non vedo il problema, no, assolutamente no, perché la differenza fondamentale tra una crocchetta in cibo completo umido è il contenuto d'acqua. Nel cibo secco abbiamo un contenuto d'acqua che varia dall'8 al 12%, e nel cibo umido avremo magari un 40-60% di acqua, quindi la differenza sta lì e non sui contenuti e non sulle qualità alimentari. Sul fatto che il cane vive 24 ore al giorno assieme va abbastanza bene, non va bene che il cane non possa stare da solo, perché lì entra il problema dell'ansia d'abbandono, e quindi magari lì ci si dovrebbe rivolgere a un
comportamentalista, magari,
a vedere dove è il problema, perché dicevo, i cani hanno bisogno di stare da soli, cioè fa parte della loro natura, e quindi diciamo fiattargli addosso 24 ore non è proprio quello che non si fa il bene dell'animale, ecco.
Ci chiedono sempre a proposito dell'alimentazione se è bene mescolare il cibo umido con, come si faceva una volta, gli avanzi di riso, di pasta, eccetera, o se al giorno d'oggi sono già completi e non vanno fatte queste aggiunte.
Allora, di regola i cibi di buona qualità sono completi e non hanno bisogno di aggiunte. Che si può fare è intercalare durante la settimana magari sei giorni magari con un cibo commerciale completo, e poi se noi una volta alla settimana vogliamo cuocere un po' di riso con un po' di tonno, un po' di carne trita, eccetera, va benissimo anche quello, e anche il cane ne sarà felice perché cambia finalmente il suo menù. Però di per sé un cane può vivere con le crocchette e nient'altro. Il discorso cambia un po' magari su certe attività sportive con un grande dispendio energetico, dove l'alimentazione deve essere adattata alle esigenze. Penso, facciamo un discorso estremo, i cani da slitta che coprono delle lunghissime distanze giornaliere, magari con temperature altamente sotto lo zero, eccetera, hanno bisogno di cibi altamente concentrati anche di integratori specifici. Per un cane che fa una vita normale, con un'attività fisica normale, vuol dire l'uscita giornaliera di mezz'ora, un'ora, di regola le crocchette che si trovano in commercio vanno benissimo, ecco.
Ci sono tanti ascoltatori che ci stanno mandando delle domande che riguardano proprio il comportamento degli animali. Sì. Ecco, noi facciamo regolarmente anche delle trasmissioni con comportalisti animali. Oggi ci stavamo concentrando un po' di più con quelle che sono evidentemente le regole dettate dal veterinario, le vaccinazioni, l'alimentazione e quant'altro. Io siamo già in conclusione, ringrazio tantissimo Davide Lafranchi per tutti i consigli dati ai nostri ascoltatori e appunto